At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com/purpose. Parker, engineering your success.
You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
Eccoci, siamo live, con calma, dignità e compostezza, perché si era accennato nel fuori onda della serie televisiva che arriverà tra poco, ma ci arriveremo. Comunque salutiamo sempre con calma, dignità e compostezza chi ci ascolta alle 10:30 del venerdì: David Casci, Verusca, Michele, Jack O'Lanter, Marco Casolino, sono io, ciao Marco, Alessandro Bitetto, Giugiu Giarlo, Cuni e Angelo Frascella. Ovviamente salutiamo l'imprescindibile Omar, ma soprattutto salutiamo Edoardo Kellerman, ma soprattutto Elena e Giovanna, tutte e tre fanno parte dei Tolkieniani Italiani. E adesso vediamo, perché a parte l'idea appunto è di parlare di Tolkien, di parlare della modalità di Tolkien, però c'è stato un motivo che ha fatto decidere per questa live oggi qui in questo punto del tempo. Quindi ciao a tutti, e chi comincia di voi tre?
Ma io magari farei una piccola cronistoria, una spiegazione di cos'è Tolkieniani Italiani. Anzi, prima di tutto dico cosa non è. Non è un'associazione, è una compagnia. Io amo presentarla così. È una compagnia che nasce da un progetto piuttosto antico, in realtà nato nel 2006 con i primi eventi a Buccinasco. Chissà se qualcuno che stasera guarda la trasmissione ha partecipato. Facemmo degli eventi tolkieniani a Buccinasco, 2006-2007. Il 2007 fra l'altro fu presente anche il nostro ospite Daniel Reeve, colui il quale ha fatto tutte le mappe e tutte le scritte nella trilogia cinematografica, una persona deliziosa neozelandese. E sempre nel 2007 organizzammo con Gianluca Comastri di Eldalie, la società tolkieniana e altre associazioni che parteciparono, una bella giornata al Teatro Dal Verme di Milano, dove c'era fra l'altro la Filarmonica della Scala diretta da Alessandro Ferrari, che anche lui è un tolkieniano di tempi non sospetti come il sottoscritto, che ha scritto molta musica su Tolkien, e si fece un concerto in cui nel primo tempo si eseguivano le nostre musiche tolkieniane e nel secondo quelle del film, che fra l'altro la registrazione del concerto su YouTube raggiunse i 500.000 visualizzazioni in poco tempo, e poi nel 2012. Ecco, ma il progetto qual era, ora al di là degli eventi? Il progetto era quello di creare una specie di associazione fra le varie associazioni tolkieniane disperse su tutta Italia, spesso che non si parlavano fra loro, e questo progetto poi fra alti e bassi è andato avanti negli anni finché nel 2018 è entrata una terza persona, diciamo, fra i fondatori saremmo Gianluca Comastri, io e Giuseppe Scattolini. Giuseppe ha avuto proprio l'idea dei tolkieniani italiani, non come associazione, ma come appunto compagnia di persone che amano Tolkien, e diciamo lo scopo è quello di parlare di Tolkien senza parlare d'altro, cioè senza tirarlo per la giacchetta come spesso è stato fatto in questi ultimi anni da una parte o dall'altra, ma semplicemente parlare di un autore che personalmente considero uno degli autori più importanti del Novecento e che purtroppo spesso è stato equivocato su tanti piani e che fra l'altro ha il merito, oltre di avere creato, anche se lui mi riderebbe in faccia, però il suo sogno era creare una mitologia per l'Inghilterra e poi si prendeva anche in giro per questo, però in effetti ha creato una mitologia direi per il mondo. Chi oggi non ha mai sentito parlare della Terra di Mezzo, è l'autore che ha ispirato più musicisti, c'è un'intera lista di centinaia e centinaia di brani musicali, dal classico al folk, all'heavy metal, a qualunque genere possiate immaginare, compreso il jazz, ispirati da Tolkien, e questo secondo me è significativo. E appunto i tolkieniani italiani vuole creare un ambiente in cui tutti coloro che amano Tolkien, sia a livello di lettura, sia a livello di avere visto i film e che magari vorrebbero leggere i libri, ma anche studiosi di un certo livello, anzi a tutti i livelli, diciamo, fino a quello universitario accademico, collaborare a una serie di progetti per farlo conoscere sempre di più e nel modo più corretto possibile, diciamo, basandosi su quelle che sono le fonti a partire da Tolkien stesso. Ecco, questo è il progetto a grandi linee. Abbiamo una serie di canali social, abbiamo dei siti principali, fra cui uno è Tolkien Italia, e poi c'è Tolkienianet che io ho fondato nel 2004, ci sono diversi canali social, Facebook, Instagram, io stesso ho perso il conto e non me li ricordo tutti, e adesso ci sarà questa nuova iniziativa di cui parleranno molto meglio le mie gentili elfiche colleghe.
Allora, salutiamo nel frattempo, dunque dove eravamo rimasti ad Angelo? Abbiamo salutato Alessandro, Gillis, visto che è la tolkieniana, Simone, Corrado P, Giuseppe Scattolini e Luca Nengil. Quindi vediamo un po' di che si tratta questo progetto nuovo, ma insomma che però appunto, come ha detto Edoardo, ha le sue radici su tutta una storia ben consolidata. Ciao Tiera.
Allora, vado io.
Vai, allora aggiungo pure, vediamo un po', eccolo qua.
Allora, buonasera a tutti, io sono Giovanna Caruso e sono coordinatrice generale e in particolar modo io sono coordinatrice dei social network, un po' tutti diciamo i social network in realtà. E niente, stasera siamo qui per parlarvi principalmente del canale Twitch. E la nostra idea è praticamente di avvicinare quante più persone a conoscere l'autore J.R. Tolkien, ma soprattutto io dico sempre che noi siamo una famiglia, e noi siamo una famiglia molto unita, legata da forti valori. E il pilastro sicuramente è quello dell'amicizia e cerchiamo sempre nuovi amici, più siamo più ci divertiamo noi insomma, e cerchiamo di raggiungere appunto quante più persone possibili, sia perché di là dall'altra parte ci potrebbe essere qualcuno che magari ha degli interessi e fra virgolette si sente solo e quindi magari trova noi e dice sono arrivato a casa, oppure perché magari c'è qualcuno che non conosce l'autore, non conosce questo mondo, magari grazie a noi lo può conoscere, lo può imparare, può scoprire un nuovo hobby, può appunto trovare nuove persone e avere nuovi spunti di conversazione. Quindi perché Twitch? Perché Twitch è un canale...
Ecco, perché appunto voi avete aperto questo canale Twitch, aspetta che lo rimetto,
sì.
In cui essenzialmente fate delle live su Twitch. Io Twitch non lo conosco, quindi se dico scempiaggini correggetemi, e che però poi, giusto, avete fatto la prima la settimana scorsa, se non sbaglio.
Allora, Twitch, alla stregua di TikTok, sul quale siamo appunto arrivati qualche giorno fa, è un canale, diciamo, molto nuovo, usato principalmente dai giovani. Sì, sicuramente c'è anche gente più grande, ma principalmente ci sono ragazzi. Su Twitch in particolare, all'inizio il social network nacque per tutti coloro che avevano la passione del gaming, quindi loro praticamente con delle dirette giocano ai vari giochi e condividono in live questa esperienza. Poi Twitch comunque si è fatto largo fra la gente e adesso è diventato un nuovo strumento dove, diciamo, i ragazzi arrivano, perché, diciamo così, fra virgolette, i social invecchiano, ecco. E quindi all'inizio, quando arrivò Instagram, ci fu una migrazione su Instagram, adesso appunto ci sono Twitch e TikTok e tutti sono fondamentalmente là. E noi appunto vogliamo arrivare a quante più persone possibili, anche per dimostrare che si può imparare divertendosi e che non è noioso leggere oppure studiare, ma appunto può essere divertente, può essere un nuovo stimolo. E quindi niente, eccoci qua su Twitch, dove appunto la modernità di Twitch è il fatto che è un canale per tutti e di tutti, cioè tutti coloro che fanno parte della squadra Twitch, con un minimo comunque di organizzazione interna, questo è ovvio, però possono comunque usufruirne, quindi giorno e orario che gli è più comodo possono parlare di quello che a loro è più attinente, perché il bello dei turchiniani italiani è che noi non abbiamo il pensiero unico, fra virgolette. Da noi si possono avere idee diverse e se ne può discutere in maniera civile senza appunto escludere nessuno, e ognuno può parlare di quello che preferisce, sempre diciamo a tema tolkieniano, però che sia più nelle sue corde, quindi nessuno è obbligato a parlare di lingue elfiche, per dire, se non è esperto. E quindi Twitch è per tutti, per la nostra squadra e della nostra squadra. Elena poi introdurrà le varie rubriche e nel dettaglio, l'idea comunque appunto di creare un canale che unisca l'utile al dilettevole. Chi se la sente tratterà comunque di studi piuttosto che di lingue, piuttosto che di approfondimenti vari, qualcun altro parlerà della nuova serie TV e qualcun altro ancora lascerà spazio, diciamo, alla cosiddetta fandom, a momenti per ridere, di momenti di leggerezza, per passare tranquilli pomeriggi insieme, insomma. E quindi lascerei adesso la parola a Elena, che può presentare le varie rubriche che potrete trovare e magari poi appunto potrà anche spiegare bene o male il nostro calendario, perché, come appunto dicevo, non ci sarà un giorno e un orario fissi, ma ci sarà appunto un pochino di flessibilità. Ele, prego, se vuoi iniziare a parlare.
Salutiamo, scusa, prima di dare la parola ad Elena, salutiamo Luca Signorelli, Marco Taddia e basta,
grandi
ci sono visti. E la domanda, allora, prima, avete pensato a un podcast magari in futuro? Sì, ci hanno pensato, sì, hanno contattato l'imprescutabile, imprescindibile di cui sopra, ed è anche per questo, ma ne avremo parlato comunque, perché siamo qui. Vai Elena.
Allora, intanto buonasera a tutti e grazie di ospitarci qui questa sera, e salutiamo anche coloro che recupereranno in differita questa trasmissione. Allora, come ha anticipato Giovanna, io vi parlerò dettagliatamente delle rubriche che al momento abbiamo già in programma come idea. Allora, diciamo innanzitutto che Twitch nasce per avere la massima libertà, per dare la massima libertà a chi vorrà condividere le proprie conoscenze, sia dal punto di vista come tematiche che dal punto di vista degli orari e dei giorni, perché il nostro calendario verrà, diciamo, formato in base alla disponibilità di ognuno di noi. Cercheremo di mantenere lo stesso giorno e lo stesso orario per le rubriche, in modo da fidelizzare comunque gli spettatori, per dargli un appuntamento fisso. E prevedevamo un format più o meno di un'ora, un'ora e mezza, a seconda dell'argomento. Insomma, per essere alle 10:30, diciamo, tutti a nanna. Ecco, il nostro canale al momento si chiama Tolkieniani Italiani, perché appunto vuole rappresentare tutti noi. In un momento successivo verrà appunto chiamato Imladris, che sarebbe, per chi già ha un po' di esperienza del mondo tolkieniano, è l'ultima casa accogliente all'est del mare, che è un po' quello che vogliamo essere noi Tolkieniani Italiani, ed in particolar modo questo canale di Twitch, che ha come scopo sì di portare Tolkien alla maggioranza delle persone, ma soprattutto di unire i fan, che possono essere semplicemente coloro che hanno visto i film o si sono fermati ad una lettura più, tra virgolette, diciamo, leggera e meno impegnativa delle sue opere. E anche chi, come appunto diceva Edoardo, ha approfondito gli studi, e che noi definiamo gli espertoni del caso. Ecco, cosa andremo a trattare con questo canale? Prima di tutto tratteremo Tolkien a 360 gradi, ma anche noi stessi, noi Tolkieniani Italiani a 360 gradi, perché sì, siamo una rete, e sì, vogliamo far conoscere tutte le varie realtà che compongono appunto i Tolkieniani italiani. Quindi abbiamo previsto una rubrica in cui tramite interviste presenteremo le varie realtà che compongono appunto la nostra rete, la nostra compagnia. E poi abbiamo tutta una serie di rubriche appunto per presentare l'autore e le sue opere. Abbiamo ad esempio una rubrica che si intitolerà Una vita in lettere, in cui appunto partiremo da questo bellissimo libro, non so se si vede,
Aspetta che
oh
ti
sì?
metto, vediamo se riesco, ecco,
Ok,
vai, però un po' più avanti, ecco.
ok. Le lettere. È un epistolario di 354 lettere raccolte dal figlio dell'autore Christopher, in cui appunto vengono raccolte una serie di lettere che Tolkien ha scritto a vari personaggi, appunto i figli, piuttosto che la moglie, o anche all'editore, perché vogliamo dare uno sguardo su il Tolkien autore, ma anche Tolkien come persona. Vogliamo mostrare a tutto il mondo le sue fragilità, ma anche il profondo amore che lo legava ai figli, ed in particolare alla moglie, Edith, la sua compagna di vita. Un amore talmente forte che ha prevalicato gli ostacoli che la vita gli ha messo davanti, tra cui anche la guerra. Un amore talmente bello che ha dato origine alla più grande storia d'amore presente nelle sue opere, ovvero Beren e Lúthien. Perché per Tolkien la sua moglie Edith è la più bella creatura che sia mai nata al mondo, così come Lúthien è la più bella che sia mai nata tra gli elfi. E se mi permettete, io leggerei giusto giusto due righe da una lettera di questo libro, giusto per farvi capire l'immensità dell'autore, che nonostante abbia scritto, possiamo definirli bestseller, era comunque sempre insicuro delle sue opere. Allora, ve leggo, sì, giusto giusto due righe. Questa lettera è stata scritta all'editore ed è la lettera numero 19 per chi possiede il libro. Allora, gentilissimo signor Unwin, sono stato male e sono ancora un po' traballante e ho avuto anche altri dei comuni problemi umani. Quindi il tempo mi è scivolato tra le mani. Da quando ci siamo visti non ho combinato quasi nulla. La lettera di Babbo Natale per il 1937 non è ancora stata scritta. La mia gioia deriva dall'apprendere che il Silmarillion non sia stato rifiutato con disprezzo. Da quando ho rivelato questa sciocchezza privata e tanto amata, ho sofferto un senso di paura e perdita. E penso che se a lei fosse sembrata una sciocchezza, ne sarei stato veramente distrutto. Non mi importa dei versi, che malgrado qualche passaggio virtuosistico hanno grossi difetti, poiché per me sono solamente la materia di partenza. Ma ora spero certamente un giorno di essere in grado o di potermi permettere di pubblicare il Silmarillion. Il commento del suo lettore mi procura grande gioia. Ecco, qui possiamo vedere come Tolkien abbia messo a nudo il proprio cuore esponendo il Silmarillion, che per chi non lo conosce, appunto, è l'opera con cui Tolkien ha cercato di dare una mitologia e una storia antecedente comunque al Signore degli Anelli. Ecco, io mi scuso per chi non è avvezzo appunto all'autore e alle sue opere, userò un po' di termini specifici dei personaggi, quindi se non sono chiara o avete qualche domanda, vi prego di farmi,
Vabbè,
insomma,
c'è la chat, qualunque cosa,
ecco,
chat.
io e i miei colleghi siamo qua, appunto.
Salutiamo anche Edo che si è unito a noi. E ora però per chiudere il cerchio direi, visto che tanto di cerchi e di anelli si partiva, Omar, dici un po' che c'entri tu, che c'entra Fantascientificast.
Diciamo che l'occasione, a parte che avevo già dato una sorta di teaser durante l'intervento alla scorsa DeepCon praticamente, diciamo che la collaborazione con i ragazzi di Tolkieniana è la grossa novità, anzi, la prima di una serie di novità di questo 2022. È arrivato un po' in ritardo, però almeno non ha, diciamo, come dire, ancora più desiderata, come già accennava sia Edoardo sia Giovanna. Praticamente noi come Fantascientificast riproporremo le live del canale Twitch il giovedì praticamente. Per cui, per esempio, adesso già da questo, adesso parlare in podcast di date è un po' una cosa brutta, perché praticamente è un canale totalmente atemporale e asincrono, di conseguenza non sta bene, però questa volta facciamo un'eccezione. Praticamente già da questo, dal prossimo giovedì, di settimana prossima, ci sarà già disponibile la puntata
Abbiamo
relativa
perso
alla...
Omar.
Mi sentite?
Sì, vai, vai.
No, praticamente già la puntata del podcast relativa alla diretta che c'è stata venerdì scorso. Sono molto felice di collaborare, anche perché, ecco, quello che tendo a sottolineare è che questa collaborazione avviene in totale autonomia da parte dei ragazzi Tolkieniana, in quanto l'idea finale è far diventare Fantascientifica sempre più un contenitore di contenuti, passatemi il gioco di parole. Abbiamo già avuto un'esperienza già con i ragazzi di Talking Track, tanto per dirvi, è stata un'esperienza molto proficua da entrambe le parti, e ne arriveranno a breve altre due.
Addirittura, ovviamente, ecco, il sito è quello, lo conoscerete, ma insomma, sì, vale bene ribadirlo, Fantascientificast. C'è anche un canale Telegram dove appunto ci si ritrova, con un po' anche come dicevano Elena, Giovanna, Edoardo, qui a tutto tema di fantascienza e fantasy, e appunto tutte le opinioni sono ben accette, magari discusse, magari anche scherzosamente prese in giro, però sempre con il rispetto delle varie opinioni. E quindi, se volete, unitevi al canale Telegram, unitevi anche al canale YouTube, che appunto in generale raccoglie o comunque fa queste live il venerdì, per chi non ci conosce, e poi vengono riproposte sul podcast da Omar. E per tornare alle lettere, ecco, ci stanno due commenti di Luca Signorelli, che è un altro profondo conoscitore di Tolkien. Dice appunto: sono obbligatorie per leggere e per capire veramente Tolkien e il Signore degli Anelli, perché appunto poi in effetti, per chi ha queste visioni monolitiche, si accennava prima anche a tirarli per la giacchetta, in realtà dicono esattamente come stanno le cose. Appunto, sempre aggiunge sempre Luca, il Tolkien delle lettere vede i personaggi della Terra di Mezzo molto più a mezze tinte rispetto a tantissimi fan, perché poi ovviamente ci sono sempre quelli più realisti del re, e quindi anche lì è anche vero che è giusto, perché poi uno ci vede quello che vuole, però poi se quello che uno vede viene portato come essere la lettura corretta, questo potrebbe spesso essere
ricordiamoci che Tolkien comunque era innanzitutto un ricercatore, era un filologo di altissimo livello, insegnava a Oxford, una delle università più rinomate a livello mondiale per queste materie, ed era una persona profondamente intelligente e aveva l'umiltà della persona veramente intelligente. Cioè, io in tutte le lettere che ho letto non ho mai visto alcunché di spocchia, scusa il termine, ma stasera avevo ascoltato proprio la vostra puntata sulle serie TV spocchiose, che sto ancora ridendo, una persona di una umiltà tale che rimaneva costernato dal suo stesso successo, tanto che ne parlava quasi in modo stupefatto. Quindi è una persona che non la finiamo mai di scoprire, anche se ahimè ha lasciato questo piano di realtà, ma è come se fosse ancora presente attraverso i suoi scritti. Ogni volta, anche rileggendo gli stessi scritti a distanza di mesi o di anni, si scopre qualcos'altro.
Beh, c'è da dire che se non era per il figlio Christopher, molta roba sarebbe rimasta, perché appunto tu, Elena, leggevi la lettera 19, poveraccio, quindi se la 19 sarà uscita dopo l'Hobbit, stiamo parlando degli anni 30, e quello è uscito, il Silmarillion è uscito postumo nel 77, quindi poveraccio, e comunque è stato frutto di un lavoro pazzesco di editing inevitabile, il figlio Christopher, che poi nella History of Middle-earth, che appunto qui citano migliaia di pagine, ma tutta la history arriviamo tranquillamente a 10.000 e passa pagine. Certo. Io c'ho un file che sono tutte nello stesso file di Word, quando lo apro Word dice ma...
pietà, pietà.
Abbi pietà, esatto. Però appunto, se uno legge soprattutto sia le lettere ma anche la history, si capisce moltissimo di quello che era il substrato su cui poi lui quasi per errore si è ritrovato a mettere l'Hobbit e il Signore degli Anelli, che poi sono, ma insomma lo sapete benissimo, sono due aspetti, quasi una footnote, aspetti conclusivi, no, anche nello stesso Silmarillion, nel racconto degli Anelli della Terza Era, forse sono due paragrafi tutto l'Hobbit e il Signore degli Anelli. L'hanno trovata, l'hanno distrutto, sembrava, non so se voi siete giovani, però Edoardo e Omar, ti ricordi Guzzanti quando faceva Lorenzo e doveva prepararsi per la maturità, due si devono sposare, uno gli rompe le scatole e poi muore, è chiuso, era Manzoni con i Promessi Sposi, perché ovviamente appunto lui descrive decine di migliaia di anni, soprattutto poi quando era Valinor la prima era, il tempo scorreva in maniera differente, quindi è chiaro che quello che poi l'ha reso famoso, che è il Signore degli Anelli e l'Hobbit, anzi l'Hobbit per primo, sono veramente quasi un'appendice a questa vicenda millenaria degli Elfi, perché poi alla fine è la storia degli Elfi.
Diciamo che la cosa bella dei libri di J.R.R. Tolkien per me sono due principalmente gli aspetti affascinanti. Il primo, per ricollegarmi a quanto diceva appunto Edoardo, è il fatto che non si smette mai di imparare, nel senso ogni volta che rileggi le pagine scopri comunque qualcosa di nuovo. Questo perché Tolkien lascia molto spazio alla nostra fantasia. Sia perché appunto nella sua umiltà non pensava mai di raggiungere questo successo mondiale, quindi alcuni aspetti non li ha approfonditi, e sia perché purtroppo non ha avuto il tempo materiale. Il suo grande sogno era appunto vedere pubblicato il Silmarillion, ma purtroppo non ha fatto in tempo. E quindi ci lascia giocare comunque con la fantasia. E l'altro è che secondo me Tolkien è stato un padre fenomenale, è stato un padre fenomenale e lo possiamo ricavare non soltanto da molte sue opere che sono appunto quello che lui poi su carta ha messo, che erano le storie che raccontava ai suoi figli, ma proprio dalla cura e dall'amore che i figli successivamente hanno messo, soprattutto Christopher, per pubblicare le opere paterne, perché soltanto un grande amore e un grande genitore, educatore, riesce poi a, fra virgolette, produrre questo. Ecco,
Perché solo per
questo.
leggere la grafia del padre, poveraccio, ci sta metà delle note, dice qua non si capisce niente, qua probabilmente vuol dire questo. Però sì, effettivamente, soprattutto poi nella guerra, lui aveva il figlio, forse era proprio Cristo perché era in Sudafrica di distanza nella seconda guerra mondiale,
Sì.
c'aveva l'orto di guerra, c'aveva i polli, insomma, si vede proprio come avesse molta cura per la famiglia, per i figli, anche appunto nei tempi del Blitz della seconda guerra mondiale. Quindi
Beh, ecco, basti anche pensare che appunto mentre il figlio era in guerra, gli scrive una bellissima lettera in cui gli dice che il Signore degli Anelli è il suo regalo per lui, perché senza il contributo di Christopher il Signore degli Anelli non avrebbe mai visto la luce. Che
sì,
secondo me è
infatti.
una cosa be bellissima, cioè dedicargli l'opera principe che abbia mai scritto.
Poi anche là 9 anni dovettero passare tra il 45 e il 54, ma insomma, perché poi lui, ecco, perché l'altro aspetto che nasce dal fatto che era un linguista, eccetera, eccetera, ma lui correggeva, ricorreggeva, modificava, limava, cambiava, perché poi ogni singolo dettaglio, appunto, cambiava, anche se di poco, ma la sostanza mutava. Quindi è chiaro che i tempi suoi erano, non sono quelli di altri autori che ti sfornano migliaia e migliaia di pagine, ma non con la stessa profondità e lo spessore dei suoi lavori. Anche il fatto che, appunto, come dicevate voi, ogni volta che lo rileggi si scopre una cosa differente, è vero. Io l'Hobbit l'avrò letto 30 volte, veramente ogni volta che lo rileggo trovo una cosa che era sfuggita. Tipo, per esempio, quando vengono presi dai ragni, lui per 3 o 4 volte ti dice che ne mancava uno, perché era lui e altri 12, quella è, e poi a un certo punto, quindi te l'ha detto, te l'ha fatto vedere 50 volte che mancava Thorin, tu non te ne accorgi la prima volta che lo leggi e dici: ma dov'è Thorin? Ah, ops, ce lo siamo persi. Ma questo è solo un aspetto, ma ce ne sono veramente infiniti proprio.
Anche poi quando scriveva, diciamo, per ragazzi come nell'Hobbit, comunque parte come quasi una fiaba della buonanotte e arriva la battaglia delle cinque armate. Quindi voglio dire, l'aspetto epico poi non riusciva a trattenerlo, gli sfuggiva dal seno, non c'era nulla da fare. E gli prendeva la mano, perché anche come lui stesso ha detto, l'Hobbit era partito appunto come una fiaba da raccontare ai suoi figli. E poi la Terra di Mezzo vi aveva messo piede di prepotenza, e ancora di più quando poi gli avevano chiesto la continuazione, i Signori degli Anelli rispetto all'Hobbit è qualcosa di molto più adulto, molto più profondo, molto più epico. Infatti c'è anche la vecchia discussione a cui io partecipo spesso, perché trovo che, diciamo, il fantasy gli stia un pochino stretto come genere a Tolkien. Io lo considero, certo, è il padre della fantasy moderna, ma è comunque innanzitutto uno scrittore epico. Io lo considero l'Omero del Novecento.
Ma questo senz'altro. Dunque c'è Giuseppe che commenta che appunto c'erano piccoli cambiamenti anche tra Totter e Strider, sono 5.000 pagine, quelle dell'History of Middle-earth, ma è chiaro che la sua opera appunto ha una profondità e appunto una modernità, perché un po' poi era questa un po' l'idea di, la scusa per parlarne, che lo renda ancora attuale, perché appunto tutti gli aspetti sul rapporto tra scienza e tecnologia, Saruman e Sauron, il vario uso che appunto uno fa la polvere da sparo, l'altro fa i fuochi artificiali, sono tutte cose che rimangono ancora attuali. Anche nelle lettere che ci citavate voi, ce ne stanno almeno un paio in cui lui mette a raffronto, lì usa il termine allegoria, lui mette a raffronto la sete di sapere che avevano gli elfi dell'Eregion, quelli che poi si sono trovati a fare gli anelli e che vanno a cercare Sauron, che dico che cavolo, c'è cioè 2000 anni, sei un elfo ancora fa frizzo da Sauron, e quindi in qualche maniera vengono invischiati perché era la sete di sapere, di conoscenze che era insita in Sauron, che questi cercavano, e nelle lettere lui racconta che in qualche maniera il parallelismo di molti ricercatori e scienziati che soprattutto si trovano coinvolti, ma non ne dà una lettura negativa, loro malgrado in applicazioni belliche o comunque, tra l'altro non citava il nucleare, la lettera dopo del 45, ma soprattutto citava armi chimiche e esplosivi convenzionali.
Comunque di Hiroshima disse hanno usato l'anello, mi ricordo.
Ah sì? Ah,
Prima lettera, mi sembra. Non so, Elena, se tu ti ricordi un passaggio del genere.
no, no, al momento
Comunque
non mi
lui,
sovviene.
era il primo, diciamo, a detestare cordialmente l'allegoria da non confondere con l'applicabilità di una buona storia, diceva lui. E qui sta anche la sua grande modernità, come diceva Marco, perché spesso diciamo, negli schemi predefiniti di molte persone, tutto ciò che è legato, per esempio, al mondo fantasy è un qualcosa di avulso rispetto alla scienza e alla tecnologia. Ma Tolkien non è mai stato un nemico della scienza. Tolkien era un critico della scienza e di alcune applicazioni tecnologiche. Ma se volessi fare una provocazione, io faccio notare che gli elfi con la loro arte sottendevano una conoscenza profondissima delle leggi della natura, tanto che erano in grado di prendere un normale albero e farlo crescere per 200-300 metri di altezza senza forzarlo in alcun modo. Questo mi fa ricordare quello che diceva Clark della tecnologia, cioè che ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia.
Dice Giuseppe, confermo parzialmente, lo dice Edoardo, Clocchi disse che per vincere la seconda guerra mondiale gli alleati stavano usando l'anello, non lo ricordo precisamente se è riferito alla bomba, questo poi si può
Darsi che mi sia
controllare.
sbagliato, magari poi andrò a rivedere anch'io.
Comunque appunto, vai.
No, prego Marco,
Ma ci mancherebbe.
volevo soltanto dire, comunque il mondo di Tolkien non era in ogni caso un mondo perfetto, come oggi appunto mi hanno chiesto questa cosa che cade, penso proprio a fagiolo, mi hanno detto, beh però Giovanna, guarda che comunque non penso che il mondo di Tolkieniano fosse perfetto, secondo me c'erano anche delle imperfezioni, ma sicuramente, perché comunque lui, al di là diciamo delle allegorie, delle critiche comunque più o meno velate, anche secondo il mio parere, che non è il parere di un'esperta, di una studiosa in senso accademico, ha voluto comunque dimostrarci che qualunque mondo tu possa creare o immaginare, anche dove ci sono degli alberi che invitati gentilmente crescono di 200 metri oltre, comunque è un mondo dove ci sono delle storture, dal vicino rompiscatole, quindi la Lobelia che vuole fregarti i cucchiaini e non vede l'ora che tu parta in vacanza per fregarteli, e a cose comunque peggiori come appunto la guerra, come un pazzo che vuole conquistare tutto per il mero gusto di farlo, ecco. Quindi lungi da noi voler dipingere un mondo bellissimo, perfetto, dove tutti quanti vogliamo andare a vivere, e lungi anche dall'autore stesso. Lui appunto ha cercato di fare qualcosa che fosse conformante anche ai nostri tempi, perché se voi leggete le opere, le immaginate, le catapultate nel Novecento, vedrete che sono perfettamente calzanti. Poi le leggete nel 2022, provate a calzarle negli eventi del 2022 e vi renderete conto che sono incredibilmente si conformano anche agli eventi del 2022, ed è questo il bello anche dell'autore, appunto.
Al di là di una battuta, mi viene in mente quando l'agente Smith dice a Morfeo che il primo Matrix era un paradiso costruito apposta, perfetto per gli uomini, e la razza umana dopo pochi mesi in quel paradiso impazziva totalmente. Quindi evidentemente l'uomo non è fatto per la perfezione, qualunque cosa sia la perfezione, perché io penso che anche le nostre concezioni di perfezione siano assolutamente limitate. Tolkien era un subcreatore di mondi. Il bello di Tolkien è quando ti immergi nel tuo mondo, lui con poche pennellate e senza neanche esagerare tanto nelle descrizioni, ti lascia capire che sei all'interno di un mondo vero, con una storia antichissima, con popoli, con lingue, con usanze. Ti sembra veramente di entrare. Io quando lo lessi avevo 17 anni, mi ricordo, e andai profondamente in crisi dopo la lettura del Signore degli Anelli, perché com'era possibile che un mondo immaginario fosse tanto più bello, tanto più coinvolgente, tanto più stimolante della vita di tutti i giorni? Poi, maturando, mi sono reso conto che non è che il mondo è banale, siamo noi che non lo banalizziamo, siamo noi che ci si abitua a certe cose e non vediamo più come il mondo è realmente. Da questo punto di vista, Tolkien è un apritore d'occhi e non ci parla di un mondo fantastico, ci parla del nostro mondo.
Beh, quello era l'aspetto, era essenziale per lui, no? Che la Terra di Mezzo fosse separata nel tempo ma non nello spazio, cioè che fosse il nostro pianeta, e che infatti nelle versioni originali Book of Lost Tales era appunto questo viaggiatore Eriol, se non sbaglio, che si ritrova nel College of Lost Play e si ritrova appunto a sentire le narrazioni degli elfi. Quello per lui era assolutamente essenziale, tra l'altro poi è quello che portò la discrepanza tra la Terra piatta, la Terra sferica nel Silmarillion, la creazione del Sole e della Luna, che insomma a un certo punto si rese conto che non erano proprio riconducibili a una cosmologia che si era evoluta dagli anni 30 a oggi. Però anche lì, anche Christopher ci ha provato, dice non era proprio pensabile, va lasciato così, perché la composizione della frattura provocherebbe un danno ancora più grande. Tra l'altro c'è Giuseppe Scattolini che dice che C.S. Lewis, il suo amico che appunto scrisse Narnia, non è la Terra di Mezzo scritta per somigliare alla storia, ma la storia che stava riprendendo appunto, se uno poi la colloca nel passato, la direzione descritta nella Terra di Mezzo.
Marco, faccio una domanda. Prima di tutto, Edo, complimenti per la metacitazione dell'agente Smith, perché ricordiamo, lunedì ha compiuto gli anni Hugo Weaving.
Grande.
Tra l'altro è anche praticamente ha fatto anche due importanti ruoli, sia nel Signore degli Anelli sia nel Grande. Volevo fare una domanda ai nostri ospiti. Secondo voi, qual è l'attuale saga, va bene cinematografica, letteraria o televisiva, che ha preso una ipotetica eredità da parte del Signore del ciclo del Signore degli Anelli?
Io personalmente ora dirò qualcosa che probabilmente farà inorridire i miei compagni di viaggio, ma non è un qualcosa che pesca a piene mani da Tolkien, come fece Shannara anche in modo un po' troppo evidente, ma ho trovato il ciclo della ruota del tempo molto interessante, diciamo che non ha la profondità etica e la profondità epica di Tolkien, però è un mondo molto variegato e molto ampio e profondo, tra l'altro con dei personaggi femminili molto forti. E è un ciclo di libri che sono tutti dei volumoni, ognuno grosso come Il Signore degli Anelli, sono 14 fra l'altro, di Jordan, i primi, diciamo, fino a, lui l'ha scritto fino a quando è morto, poi Sanderson ha preso in mano la saga e l'ha finita. Diciamo che fra le varie saghe che ho letto è quella che non mi ha dato le stesse sensazioni, però è quella che è riuscita a coinvolgermi quasi allo stesso modo. E tra l'altro mi riallaccio anche a quanto ho detto sulla forza dei personaggi femminili per confutare un altro equivoco che spesso sento dire quando si parla del mondo di Tolkien, che è un mondo molto maschile, molto di parte per il genere, eccetera, eccetera. Non è assolutamente vero. I personaggi femminili in Tolkien hanno una forza, una profondità che spesso sfugge ai più, ed è questo il problema. È chiaro che se uno si aspetta di vedere il personaggio femminile che assume il ruolo maschile nel mondo di Tolkien cade male, perché lui comunque aveva una visione un po', diciamo, no, legata proprio anche a quello che erano le concezioni medievali della donna, ma medievali non in senso dispregiativo, ma in senso eventualmente elogiativo, e personaggi come Galadriel, la stessa Eowyn, la stessa Arwen, che spesso sono personaggi che apparentemente rimangono dietro le quinte, ma che in realtà poi si scopre che il loro ruolo è stato molto più importante di quanto si credesse, e a cui i più importanti personaggi della Terra di Mezzo, chissà come mai, fanno sempre riferimento. Pensate per esempio a come sarebbe finito Frodo se non avesse avuto una certa fiala con sé, e quante volte quando la usa chi nomina? Elbereth, quindi un altro grande personaggio femminile.
Esatto, Edoardo, ma se andiamo anche un po' più indietro alla Primavera, mi viene in mente il personaggio di Melian, la Maia che aiutò Thingol a creare il proprio reame. Si dice espressamente nel Silmarillion che il marito brama i suoi consigli, che non muove un dito senza i suoi consigli. Poi non dimentichiamo che lei creò la famosa cintura, appunto denominata cintura di Melian, per difendere il regno, e che nemmeno Melkor, il più cattivo dei cattivi, abbia usato anche solo provarci ad entrare.
Anche Rose, perché lui dice spesso che è assolutamente essenziale per la conclusione del Signore degli Anelli, sì, che Sam torni a casa da Rose, che perché appunto poi è quello che riancora tutte le vicende epiche, però nella quotidianità, e nel fatto che appunto poi il viaggio dell'eroe, se vuoi, è anche quasi più Sam di Frodo, in quanto poi è lui che poi deve tornare da una casa e da una famiglia. Dice ecco qua sempre Luca, ha opinioni molto taglienti Tolkien, di quelli che accusavano di non saper creare personaggi femminili, appunto vedi di nuovo le lettere, di nuovo.
Ma se andiamo a vedere queste critiche, poi alla fine sono sempre molto superficiali e si smontano facilmente, cioè basta leggere un po' e basta conoscere un po'.
Beh, se per questo nei tolkieniani italiani, quindi come rete, siamo quasi tutte donne, soprattutto nel coordinamento, e riusciamo anche ad andare d'accordo.
Esatto.
Questo ecco, sì, questo. È fantasy proprio, puro fantasy.
Ogni tanto scemenano quando è giusto.
Beh, anche perché poi c'è da dire che questo, che è un po' uno degli aspetti, che il personaggio femminile e o il ruolo della donna non deve essere forzato nel mondo reale o fantasy, solo per dire ci ho messo quello, ci ho messo la minoranza, ci ho messo quello. Deve venire naturalmente, deve essere un personaggio forte perché lo scopre Tolkien stesso, cioè quando lo scrive se lo ritrova, non è che dice mo ci devo mettere Eowyn che appunto che ammazza il Nazgul, si ritrova lì, non è che dice adesso devo mettere un personaggio che mi ammazza, poteva trovarsi un'altra, però era lei che stava al punto giusto. E infatti dice Veruska, che non, dice, va ricordato che non è obbligatorio per infilare personaggi femminili forti o meno, ovunque, infatti.
Ma è quello il bello, nel senso che i personaggi di Tolkien sono lì perché sono lì, cioè si sente proprio che, io penso che come succede al musicista, no? Il musicista quando veramente compone in modo ispirato, lo dico diciamo
da musicista,
sì, ma nella mia piccola esperienza, sì. Adesso non voglio
cercatelo parlare. Su YouTube però, perché veramente scrive poi parleremo anche del libro, ma insomma le opere musicali sono veramente belle, ricordano anche molto,
ecco, Joe Saish, parire
no però io, no ma... però lo dico io, infatti tu l'hai solo, stavi dando un parere che ti ho interrotto, scusa, prego.
Comunque dicevo, sembra quasi di leggere un spartito già scritto da qualcun altro, tanto che poi vai a rivedere, a sentire quello che hai scritto, ho scritto io questo, come ho fatto, come non ho fatto, oppure ti accorgi di avere fatto delle cose, di avere, no ma guarda cosa ho fatto qua, ho fatto questo trucco di cui aveva parlato Schoenberg nel suo trattato d'armonia, ma lo fai qui, è il nostro meraviglioso cervello che lo fa al nostro posto, cioè l'artista secondo me non è altro che un'antenna che riesce in qualche modo a mettersi in collegamento con i suoi contenuti più profondi, e quando un libro è scritto bene, una sceneggiatura è scritta bene, Marco, le cose vengono fuori naturalmente, cioè la storia va avanti senza forzature, senza spinte, senza didascalismo. Che quella poi è la cosa che diventa più odiosa, cioè in Tolkien ci si può leggere tutto quello che vogliamo, Tolkien non vuole insegnare niente a nessuno, ecco, questo è un punto assolutamente fermo.
Infatti per quello che poi la modernità e la rilevanza, perché comunque date certe ipotesi, appunto l'arte degli elfi, una certa serie di modo di interagire con la natura, che non sostituisce la tecnologia, lo affianca, perché poi appunto la tecnologia in Tolkien c'è ed è ben presente, e quello è dal punto di vista speculativo è un'analisi molto interessante su come poi il potere e il controllo, perché questo pure stava nelle lettere, perché uno vuole controllare e modificare il mondo, siano essi gli elfi e Sauron o Morgoth o poi Saruman, che in realtà abbandona l'arte per dedicarsi alla parte scientifica, infatti appunto Gandalf lo critica dicendo chi rompe le cose per sapere quello che c'è, vuol dire che ha lasciato la retta via. Però questa è la parte speculativa che lo rende poi, appunto come dicevate voi, invariante nei secoli, dal XX al XXI secolo, perché è quello che, indipendentemente da quello che può essere la novità tecnologica, il social, la bomba nucleare, il missile ipersonico che stiamo purtroppo vedendo adesso, ritrova gli effetti in quello che è stato già analizzato appunto in Tolkien. C'è sempre Luca Signorelli che cita Borge, Tronluk Baror Bistertius, che non ho letto, descrive come un libro che descrive un mondo immaginario appunto possa invadere il mondo reale, perché poi c'è questa compenetrazione di meccanismi, perché poi i meccanismi sono sempre quelli, sia se usa la spada di bronzo, di ferro o il missile nucleare, non cambia niente.
D'altronde è anche vero che per primo a forzare le cose fu proprio Melkor durante la musica degli Ainur, e lui a un certo punto cominciò a inserire di forza dei temi che non avevano niente a che fare con la musica che Eru stava creando, che però, nota bene, poi vengono in qualche modo anche inglobati in questa musica, tanto che poi gli dice tu hai fatto quello che credevi fosse tutto roba tua, eccetera, ma poi alla fine capirai che tutto va a far parte di quello che è il mio disegno, della serie, insomma, non sei niente.
Vabbè, del resto, non... e tacquero tutti. Quindi, però, allora diteci qualcosa di più. Quindi, voi essenzialmente pensate di fare trasmissioni settimanali o più di una trasmissione a settimana? Quindi, su questa.
Sì, diciamo che il nostro intento sarebbe fare più di una live a settimana, però diciamo che sta appunto alla disponibilità delle persone coinvolte nel progetto. Ecco, io ringrazio anche Edoardo perché mi ha dato lo spunto per parlare tramite Merkle per parlare di un'altra rubrica che abbiamo in mente, che vedrà la mia partecipazione assieme a una co-conduttrice che stasera non è potuta essere qui, che si chiamerà Scheggi di Luce, in cui appunto che deriva dal libro di Flieger, in cui tratteremo tutti gli eventi della storia della Terra di Mezzo, ma come li tratteremo? Andando a scoprire cosa c'è dietro, ovvero cosa abbia ispirato Tolkien dalla mitologia alla filologia e anche, perché no, alla sua fede. Ripercorreremo tutta la storia e anche le varie versioni, cioè non ci fermeremo solo al Signore degli Anelli piuttosto che l'Hobbit, al Silmarillion, ma andremo alla scoperta anche della history, perché un'altra di queste rubriche è appunto la trattazione dei libri di Tolkien su Tolkien, ma anche le nostre pubblicazioni, quindi non Tolkien a 360 gradi veramente.
Poi Elena, mi sembra che ci sono anche in cantiere corsi di lingue elfiche, diciamo,
esatto,
architettura, cioè l'architettura nella Terra di Mezzo. C'è anche in cantiere una rubrica sul costuming, mi sembra che sia in costruzione,
esatto,
sia
esatto,
pronta comunque a partire, e si ispira appunto ai costumi della Terra di Mezzo. E poi abbiamo altre rubriche ancora, Elena, in cantiere.
Sì. Beh, ne abbiamo per tutti i gusti, da quelli, diciamo, per quelli un po' più studiosi, a appunto quelle che noi definiamo fandomiche. Esatto. Ad esempio, avremo delle rubriche che tratteranno degli eroi della Terra di Mezzo, e che scaveranno all'interno della loro anima e delle loro paure. E per esempio parleranno di Aragorn, ma anche di quel personaggio che noi detti lavori chiamiamo mai una gioia Turin, ovvero Turi Turambar.
Quello, poverino, poveraccio, quella proprio sfida
di tutta la storia della Terra di Mezzo.
Esatto.
Oddio, anche Fëanor non scherzava, ecco.
No, però Fëanor se ne andava a cercare, Fëanor se ne andava a cercare. Turin, perché anche su Turin è interessante, perché lui, Urin viene maledetto e tutta la sua stirpe viene maledetta, ma non è una maledizione di tipo demonico, nel senso che poi ti succedono le cose sbagliate. E poi Melkor che si mette là e fa sì che gli possa andare tutto storto. Quindi anche lì è interessante come non c'è una magia immanente o permanente, per cui poi appunto lui è maledetto come il termine farebbe credere, ma è proprio una serie di atti che fanno sì che poi appunto lui poi, che col carattere che si ritrovava, appunto si ritrova poi sopraffatto dagli eventi, però poi appunto dovrebbe vendicarsi, perché nella battaglia finale contro Melkor, che esce dal buco nero, perché quello è un buco nero, le porte dell'oscurità, e dovrebbe sconfiggerlo definitivamente. Quindi,
tra l'altro, mi viene in mente, dato che tu hai di nuovo parlato della magia, che la magia in Tolkien non è mai qualcosa di estremamente magico, nel senso, diciamo, psicologico nel termine, perché in psicanalisi si usa il termine pensiero magico quando si parla di passaggi logici saltati, no? Allora, tu sogni di essere un direttore d'orchestra anche se non hai mai fatto neanche un po' di solfeggio. E quindi la magia, infatti mi viene in mente anche il discorso di partenza sulla modernità e sul rapporto con scienza e tecnologia di Tolkien, è sempre come tu giustamente sottolineavi, vista come un'arte. E cos'è altro che un'arte? È la profonda conoscenza di una materia e saper piegare, diciamo, gli eventi o la realtà ai propri voleri. Poi c'è chi ovviamente lo fa in modo chi lo fa con prepotenza, come Salomon, invece c'è chi lo fa con gentilezza ma decisione, come Gandalf. Però non c'è mai il mago che arriva, mo son tutto io e risolvo tutto con la mia lacchetta. Ecco, questo è un personaggio che in Tolkien non troverete mai.
Beh, anche perché poi questo ne ha parlato molto alla DeepCon, ma il termine, lui, cioè, Tolkien non usava il termine magia, o meglio lo usava all'inizio nelle prime stesure delle prime vicende del Signore degli Anelli, ma poi lo va via via rimuovendo. Infatti nell'Hobbit compare 30 volte, ma il Signore degli Anelli solo 18, e nella versione pubblicata del Silmarillion il termine magic compare solo 2 volte. Questo perché appunto lui non, nelle lettere lo dice chiaramente, non so se c'era... eccolo qua, non lo usavo consistentemente, ma insomma essenzialmente era un'arte, non era il termine magic, che deriva appunto dal greco e a sua volta poi dal persiano, è un modo per realizzare quello che sono i loro desideri. E infatti poi dice anche in un'altra lettera, semmai la distinzione tra magia e goeteia, perché appunto una è magia di tipo appunto artistico, creazionistico, e l'altra sono le illusioni del nemico. Però non vi è una distinzione essenziale tra l'arte di Morgoth o Sauron e quella degli elfi, tanto più che appunto Faramir, per Faramir le due cose sono identiche. Però appunto il Tolkien su questo il termine magia lo abbandona, era presente. Appunto, se andate a prendere le ultime curatele del figlio, è presente molto di più, 80 volte nei campi delle Beleriand, 40 nel Beren Lúthien, ma poi sparisce completamente perché si rende conto, e nelle lettere è proprio chiarissimo questo, che non è il termine adatto per descrivere l'arte degli elfi. Se vi interessa, questo l'ho analizzato abbastanza in dettaglio nel panel della DeepCon, e c'è il video sempre su YouTube, quindi a questo di nuovo dà ancora più spessore a Tolkien, perché lui dice che non è il mago che fa l'incantesimo appunto alla Dungeons and Dragons, è più un'arte che in qualche maniera mette una maggiore corrispondenza tra il desiderio di voler creare anche un oggetto, anche vedi Silmaril di Fëanor, e poi realizzarlo realmente. Non è tanto diverso dall'artigiano, è solo che gli elfi hanno, e tra l'altro è un potere intrinseco, tra l'altro quella è un'altra cosa importantissima, non è un potere attenibile con lo studio delle antiche conoscenze da parte degli umani, è un potere solo degli elfi, degli ent probabilmente, ma certo non degli umani, certo non degli hobbit, dove lui scrive there is no magic in them nell'introduzione all'hobbit, e certo non appunto neanche dei nani, perché poi appunto il termine magic Bilbo lo usa per descrivere cose che lui non comprende, soprattutto nell'Hobbit, quando poi Gandalf a Frodo dice magic rings as you call them, non sono anelli magici, voi Hobbit, voi umani li chiamereste magici perché non sapete proprio di che state a parlare. E anche Galadriel dice questo è quello che il vostro popolo chiamerebbe magia, in realtà non capisco cosa intendi, perché usate la stessa parola anche per gli inganni del nemico. Però volevo vedere...
Mi ricordo un pochino quando molta gente parla di scienza quantistica, vero Marco?
Vabbè, quello è proprio quantum, se metti quantum ovviamente butti tutto dentro. Sì, cioè, in generale se leggete quantistico... La New Age. La New Age. Luca Signorelli cita appunto il rapporto con la porta di Moria, Mellon, che appunto che la password sta scritta come la scriverei io sul computer, e appunto il tempio di Morgoth era ispirato all'edificio neoclassico della Bodleian Library ad Oxford. Quindi insomma anche lì si rivede la profondità, perché se fosse magia in quanto l'incantesimo alla Dungeons and Dragons, che tra l'altro si ispira alle opere di Jack Vance, questo magari non è noto a tutti, ma che è proprio chiaramente, cioè Gary Gygax l'aveva, che lì riprende quello che avete detto voi della questione della legge di Clark, della tecnologia e magia, perché lì è talmente avanzata la scienza e tecnologia che poi diventa indistinguibile dalla magia, e lui descrive questi archmages che vanno sulle stelle di neutroni a fare i minatori sulle stelle di neutroni, che è un concetto talmente assurdo da essere divertentissimo, perché è oltre l'impensabile per la scienza dei prossimi millenni, decine di millenni, però questi sono talmente male che vanno sulla superficie di uno degli oggetti più inospitali, cioè il gradiente che se stessi sulla superficie, già il fatto che se è alto un metro ci sarebbe un gradiente gravitazionale che ti spaccherebbe in due. Cita appunto anche Alessandro l'immagine di un Tolkien seduto sotto un albero, non un melo. Sì, l'Avancial Magic, sì, Jack Vance, se vi capita cercate di recuperarlo, perché in Italia è meno conosciuto, ma è molto molto spiritoso, e appunto tutto il suo Dying Earth, la serie sulla Terra Morente, è veramente fastoso. Certo, non siamo ai livelli Tolkien, perché non si proponeva neanche che fossero troppo coerente, anche Moorcock se vogliamo, no? Perché anche lì Chaos Magic, anche lì è molto, non vuole essere coerente, ma proprio per costruzione, proprio perché appunto è caotico in quanto tale. Però appunto Tolkien nella sua creazione cercava di
è Vance, no? Che ha scritto la Via della Gloria, giusto?
Mi trovo impreparato, professore, io pensavo che oggi spiegasse. Controlla un po'.
Ma io spesso ai miei allievi gli chiedo cose.
Tra l'altro, libro per libro, va detto appunto che tu, Edoardo, adesso hai pubblicato, tra poco dovrebbe uscire anche in cartaceo, ma per il momento è solo in formato elettronico.
Verso metà maggio.
Eccolo qua, vediamo un po'. Quest'opera appunto in realtà è il primo, no? Il primo libro della prima colonia,
il primo di una trilogia, perché io scrissi questo racconto del 93 che, ispirato dalla nascita di mio figlio, è la prima, diciamo, è un racconto della nascita della prima coscienza artificiale, credo modestamente con un'idea che finora, almeno da quanto ho letto, in fantascienza non era mai stata sfruttata, che ovviamente non vi rivelo. E poi questo racconto piacque a un regista italiano che ci voleva fare un film, ma naturalmente nel 2005-2006 non si riusciva a trovare soldi per una cosa del genere, e alla fine mi era venuto, ho pensato di scriverci un romanzo, nel 2010, avendo scritto anch'io una specie di Signore degli Anelli, ho deciso di dividerlo in tre per non spaventare editori e potenziali lettori. E poi gli ho chiamati altri tre, quindi già sto pensando alla saga, però adesso non voglio togliere tempo a Tolkien, okay, per amor del cielo. Anche se Tolkien c'è un po' dentro, nel senso
che non è... Edo, fare anche te la prequel e la sequel?
No, in realtà tutto sequel, assolutamente. No, anche perché il finale di questo apre una tale pletora di possibilità che sarei veramente sciocco hanno sfruttarle fino in fondo, ma questo poi lo lascerò che siano lettori a dirlo.
Beh, sta andando molto bene, però ho visto anche sulle classifiche le cose
sta cavicchiando, ma speriamo in un buon futuro.
Beh, perché comunque il problema della fantascienza italiana è che è ancora più di nicchia del fantasy, che in qualche maniera, anzi proprio i film, tra sì, bene e male, i film hanno sdoganato Tolkien, non tanto solo dagli aspetti politici per cui era stato trascinato per la giacchetta, ma del fatto che il fantasy era considerata una cosa assolutamente di nicchia. Quello è stato in qualche maniera evitato, ma la fantascienza ancora, nonostante Marvel, Guerre Stellari eccetera, soprattutto in Italia ne soffre parecchio.
Pienissimi di fantascienza negli ultimi anni, in tutte le serie TV, in tutti i film, c'è una marea di fantascienza. Quindi effettivamente Secondo me questa paura un po' che in Italia abbiamo della fantascienza è legata a un'altrettanta paura che abbiamo della scienza. Ma questo
mi... Eh sì, risale a croce, ricominciamo sempre lontano. Sempre. Però, prima di chiudere, anche se siamo oltre l'ora, c'era una domanda che dove sta? Eccola qua. Che vabbè, tanto che aspettative avete per la nuova serie di Amazon di Michele?
Oddio, Michele ci mette in difficoltà. Dai, lascio rispondere una gentil donzella.
Rispondo io allora.
Vai. Calma, dignità e compostezza.
Cioè, certamente, prima di tutto, a prescindere. Allora, diciamo che innanzitutto noi non siamo come tolkieniani italiani, ma soprattutto come Elena, Giovanna e Edoardo, non siamo qui per esprimere un giudizio sulla serie TV. Da quel poco che sappiamo, Amazon ha i diritti soltanto sulle appendici del Signore degli Anelli. Pertanto presumiamo che quello che vedremo sarà piuttosto romanzato, non avendo appunto nessun diritto sugli eventi della seconda era. Noi avremo anche una rubrica in merito e partiremo prima di tutto facendo conoscere la seconda era, perché il nostro pensiero è di sfruttare la serie TV, come accaduto per la trilogia dello Hobbit, per indirizzare i nuovi fan che appunto si affacceranno al panorama tolkieniano attraverso la serie TV, spiegandogli appunto che in realtà gli eventi sono leggermente diversi da quelli che appariranno sullo schermo. Però ecco, ci teniamo a ribadire che nessun giudizio verrà da noi espresso, se non
soprattutto
comunque
prima di averla vista.
Esattamente, perché diciamo che se ci sarà l'occasione e la possibilità, noi vorremmo anche commentare le notizie man mano che usciranno. Ecco, dipende Amazon quanto sarà largo il setaccio con cui ce le fornirà. Però ecco, una cosa che ci teniamo a ribadire è che per noi il tempo delle polemiche è assolutamente finito, si è concluso
con l'Hobbit.
Con la traduzione, no, è un po' più recente, diciamo, con la traduzione di Fatica. Noi a suo tempo abbiamo fatto una battaglia che però era volta a preservare la traduzione della Principessa Aliata. Qui noi prenderemo tra virgolette quel che viene, perché appunto non hanno i diritti sui libri della History, né tantomeno di quel piccolo trafiletto che compare nel Silmarillion. E appunto quindi prenderemo quel che viene, cercando di salvare queste piccorelle smarrite, facendogli vedere qual è il vero Tolkien.
Beh, in realtà no, scusa Marco, non...
No, vai, ci mancherebbe.
In realtà noi non, cioè sì, battaglia sì, ma non facciamo mai battaglie fini a loro stesse. Diciamo che a noi piace comunque argomentare, nel senso, appunto, come ha brillantemente spiegato Elena, noi non siamo qui per giudicare, ma se qualcosa non dovesse appunto essere conforme o non piacerci, nel nostro spirito, nel nostro stile, assolutamente, che cerca di essere sempre assolutamente corretto, vi spiegheremo, come appunto ha detto già Elena, nel dettaglio perché, per come, in cosa differisce. Quindi diciamo che noi come tolkieniani italiani lasceremo a voi gli strumenti per farvi la vostra idea, con gli strumenti in mano poi voi deciderete. Esatto. E in ogni caso non vi preoccupate, perché io la domenica vi aspetto su Twitch per fare quattro chiacchiere insieme, quindi parleremo di quello che vorrete. Io vi aspetto a braccia aperte, diciamo che vai Marco.
No, scusa, no, perché insomma in Tolkien il vantaggio è che, essendoci i libri, per quanti danni possono fare, la subcreazione della Terra di Mezzo quella non può essere danneggiata, mentre altre franchise tipo, vedi, Guerre Stellari, Star Trek, eccetera, eccetera, sono state devastate dagli abomini che sono uscite di recente e che in qualche maniera, per quanto uno può metterci multiversi eccetera eccetera, in qualche maniera insomma fanno fatica a essere accettati, almeno da chi ha visto le vecchie serie e insomma apprezzava di più un certo stile narrativo. Qua è chiaro, come per esempio l'Hobbit è abbastanza inguardabile, però è anche vero che soprattutto il Signore degli Anelli più che l'Hobbit hanno avuto il vantaggio di portare appunto a conoscere a un pubblico immensamente più grande, ma lo stesso, tanto per cambiare completamente argomento, nella musica, Bohemian Rhapsody, il film dei Queen, cioè è chiaro che pure lì è tutto romanzato, però c'era un sacco di gente che non conosceva proprio le canzoni dei Queen, e quindi in qualche maniera, certo, l'approccio che stanno prendendo le serie recentemente, quindi non necessariamente questa qua, è un po' preoccupante, perché appunto è voler leggere e in qualche maniera forgiare tutta una serie di eventi con l'ottica del attuale, e quindi forzare tutta una serie di poi appunto questa cosa delle appendici che dici tu è interessante, perché ok, non posso usare il Signore del Silmarillion, ma quindi devo fare un evento che non sta descritto nel Silmarillion, cioè deve stare nell'appendice ma non può essere quello che sta nel Silmarillion, quindi paradossalmente è quasi come dobbiamo evitare di raccontare la storia vera, perché non ne abbiamo i diritti, quindi è molto curiosa come...
Sì, infatti siamo curiosi anche noi di vedere effettivamente cosa produrranno.
Avremo la multiterra di mezzo.
Beh no, la terra di mezzo quella è una, e poi quello che fanno...
No, la butteranno mille anni nel futuro.
Ecco. Beh, le cose non si devono fare per forza, poi se uno vuole farle per forza attendiamo i risultati. Non te l'ha prescritto il medico, ma aspettiamo i risultati.
Vabbè, anche perché miliardi di dollari hanno
fatto. Piccolo bonus finale.
Aspetta che ti metto... No, aspetta.
Non si vede Edoardo.
Ecco, mettilo più indietro, perché sennò lo sfondo... Ecco, ancora un po'.
La Via della Gloria non è di Vance, ma è di Einlein. Di brutto. Comunque è un piccolo divertimento, molto, molto divertente, che prende un po' in giro tutti i canoni del Dungeons & Dragons.
Tra l'altro della Via della Gloria ne avevamo fatto ben due puntate su Fantascientificast.
Ecco, mi sembra giusto. E parla anche di matematica, fra l'altro, perché uno dei primi combattimenti l'eroe lo vince grazie a delle trasformazioni quadridimensionali, ripiega il cattivo su se stesso, fa delle cose molto particolari.
No, Einlein era molto molto tecnico, non era solo ingegnere, ma nei Rolling Stone, che praticamente racconta la storia di questa famiglia nel sistema solare, una specie di Expanse degli anni 50, loro partono dalla Luna, vanno verso la Terra per poi andare verso gli asteroidi, tutti i calcoli orbitali sono corretti, cioè non se l'era fa, ma è prima del 57, quindi se era fatti i conti su tutte le velocità orbitali, insomma decimale no, ma il senso che tu dalla Luna cadi verso la Terra, acceleri per acquisire più velocità a parità di carburante, tutto correttissimo, è impressionante. Poi dopodiché anche lì, preso per la giacchetta, dice no, ma lui è fascista perché ha fatto Starship Troopers. Che poi Starship Troopers, il film è fantastico, perché appunto è una presa in giro fenomenale. Ma il libro non c'è assolutamente quegli aspetti che stanno nel film. Ragazzi, abbiamo passato siamo un'ora e un quarto. L'unica cosa che volevo farvi vedere, visto che ho citato la traduzione, ovviamente non mi avvicino assolutamente alla traduzione, però se uno si guarda, questo anche ne avevamo parlato in Deepcon, se uno si guarda, c'è anche un articolo su Scientificast che tu conosci, Edoardo, se uno si guarda il numero di termini che vengono utilizzati dai vari autori di lingua inglese, in realtà è abbastanza sorprendente. Cioè questa qui è la legge di Ips, è una legge statistica che in qualche maniera mette in relazione il numero di parole quanto è lungo il libro essenzialmente, o quanto è lunga l'opera completa dei vari autori in funzione del numero delle parole differenti che un autore usa. Quindi all'inizio, in realtà forse conviene far vedere prima questo, che è questo per i vari lavori di Tolkien. Quindi questo qui sono l'Hobbit, Signore degli Anelli e così via, quanto è lungo, e quindi vedete che qua vince e stravince il Signore degli Anelli, e quante parole usa. Allora è chiaro che all'inizio di qualunque testo ogni parola è nuova perché non l'hai ancora incontrata, poi via via che le parole più comuni si rincontrano, e quindi c'è questo aspetto, la funzione di tipo logaritmico schiacciato, cioè poi alla fine non puoi aggiungere più di tante parole, e quindi in qualche maniera piega. Allora, quello che è interessante, se uno fa l'analisi, queste sono analisi che ho fatto io appunto sui testi di Tolkien, quello che si vede è che le lettere ovviamente è quello che è non fiction, che ha più parole, più termini differenti, perché parla di tutto, quindi parla di termini, quindi tocca argomenti, la guerra, la religione, e quindi è completamente differente. Di tutte le opere di fiction, paradossalmente il Silmarillion è quella che ha meno termini differenti. Cioè quelle che sono... È più aulico ma è più ristretto, cioè ci sono meno termini a parità di lunghezza, vedi, a parità di lunghezza lui è un terzo meno del Signore degli Anelli o anche dello stesso Hobbit che sta qua, cioè lo stesso Hobbit ha più termini differenti a parità di lunghezza del Silmarillion o delle altre opere, e questo in qualche maniera è particolare, perché vuol dire che non è detto che l'aulicità del linguaggio o il contesto in cui lo metti vuol dire che tu usi tanti termini differenti, tanto più che se uno fa appunto il paragone con vari autori, Tolkien è quello che usa meno termini a parità di lunghezza di tutti gli altri. Asimov, cioè uno si aspetta che dice, vabbè, Asimov scrive semplice, in realtà Asimov scrive con la stessa complessità lessicale di Dickens, che tra l'altro ha scritto anche là, io sono rimasto stupito di quanto ha scritto Dickens rispetto a tutti gli altri, però è quasi appunto quello, Tolkien sta intorno ai 2000, un terzo in più o metà a seconda di come lo conti. E Lovecraft non ti stupisce, perché Lovecraft usava appunto un linguaggio più che aulico, desueto, tutte declinazioni differenti dei vari termini, ma lo stesso Wells, no? La macchina del tempo e così via, completamente più in alto di Tolkien. Quindi anche questo è interessante, perché ti dice che poi non è detto che scrivere aulico, comunque scrivere di alto livello, scrivere in maniera di argomenti complessi, non vuol dire dover a tutti i costi utilizzare un linguaggio molto vario, molto complesso, o un lessico molto ampio. Quindi insomma, quando è venuto fuori sono rimasto abbastanza... Sono conteggiati i saggi accademici di Tolkien? No, questo è solo il fiction, perché se ci metti la parte appunto accademica, le lettere eccetera, varia molto. Ad esempio, se vedi Shakespeare, questo qui in verde è Shakespeare, allora queste qui sono tutte le opere, con tutto che appunto è teatro, quindi è un contesto differente, queste sono tutte le opere, e questo ultimo bozzo qui sono i sonetti. Allora nei sonetti di nuovo il lessico cambia, e quindi c'è questo gradino. Quindi anche qua è sorprendente, perché poi alla fine vicende complesse, vicende molto profonde eccetera eccetera, ma poi l'ampiezza lessicale è ridotta, e di nuovo questo ne fa un autore grandissimo, perché vuol dire che poi non si deve andare a utilizzare termini particolari per esprimere in realtà concetti. Poi lo devo mettere anche Ellen volendo. Beh, insomma,
è
anche...
interessante.
Sì, questo a me ha stupito, insomma, poi si rilascia alla legge di Zipf, che è un'altra legge statistica, ma non vi voglio tediare, perché pure quella è molto interessante, però magari lo facciamo un'altra volta, la legge di Zipf.
Anche nelle scienze umanistiche sta arrivando prepotentemente matematica, informatica, statistica. Non ci si salva.
Vabbè, è uno strumento, anche lì c'è tutta la disciplina che è la linguistica computazionale, che in realtà viene utilizzato più su grande scala per comparare i vari corpora dei linguaggi e così via. Però anche se uno la applica a un autore, insomma, si riesce a trovare una serie di cose interessanti che Sì, gli inglesi hanno un vocabolario con più termini, poi anche lì dipende da quanti ne usi, quanto ne usa, eccetera, eccetera. Però questi sono tutti autori in lingua inglese, quindi non c'è l'effetto della traduzione su questi, quindi...
Molto, molto interessante, davvero.
Vabbè, questo era giusto per un altro aspetto di quest'autore che prediligiamo. Quindi, ricapitolando Omar, questo, perché siamo in chiusura direi, siamo un'ora e venti, questo qui tu lo metterai come anticipazione sì. della linea fantasy, per dire alla Boris, esatto. la linea comica, la linea fantasy, la linea sì. tolkieniana di questo mostro sì. tentacolare, di questa idra che anche la Spectre si sogna che è fantascientifica.
Soprattutto poi tagli un podcast, ne nascono tre.
Esatto.
No, adesso scherzi a parte, allora, diciamo che questa live avrà questa live verrà già messa come sorta di teaser e già da questo giovedì l'appuntamento è già fissato perché troverete in distribuzione nelle canoniche ore 10:30 di mattina, ora italica, ci sarà già in distribuzione la puntata, diciamo la puntata pilota del podcast degli amici di Tolkieniana.
Fantastico.
Ottimo.
Non possiamo altro che rinnovarvi i nostri ringraziamenti per averci ospitato qua. È stato grazie veramente un onore e un piacere.
Grazie a voi di essere. Questo onore è sì, ma infatti penso che dovremmo fare il crossover, no? ne dovremmo fare altri, appunto, anche perché poi sono contesti differenti.
L'importante è che lo facciamo in game.
No, vabbè, la fase 4 di Fantascientificas comporterà un impero.
Taddia contro tutti, una roba del genere, una roba...
Sì, assolutamente, sì. Scateniamo Marco.
No, Taddia, Marco Taddia, sì, Taddia la
conquista. Si autoscatena, per cui non...
Sì, sì. Oggi l'ho visto un po' silente, chissà se se n'è andato. Ringraziamo anche Giuseppe, quindi insomma, poi tornerete di nuovo, come abbiamo detto, conviene poi, vediamo un po' come evolve, ma è stato un piacere avervi qui tra noi. Ringraziamo anche chi ci ascolta, come abbiamo detto, online e offline. E a venerdì prossimo allora. Non so se volete dire qualche altra cosa voi, Elena, Giovanna.
No, ecco, io volevo dire che se tutto va bene, perché siamo ancora in fase di rodaggio, il canale di Twitch partirà con le prime rubriche a fine del mese, inizio maggio, perciò vi invitiamo a seguirci.
Sì, comunque diciamo è semplice, noi siamo su Facebook Tolkieniani Italiani, su Instagram Tolkieniani-Italiani, su TikTok Tolkieniani-Italiani, sono io l'addetta ai social. Quindi
abbiamo invaso il mondo.
Ecco, si vede la fantasia insomma, quindi comunque è su Twitch, lo sapete, Tolkieniani Italiani, che poi diventerà Tolkieniani Italiani in Ladis, quindi voi continuate comunque a seguirci. Più che altro così potete anche restare aggiornati, oltre a seguire gli amici di Fantascientificas che ci hanno gentilmente ospitato stasera, per scoprire comunque tutte le date, visto appunto che non c'è una data fissa, ma sono abbastanza...
Chissà, magari un giorno potreste anche scegliere di collaborare anche voi con noi.
Ah sì sì, con quello più che volentieri ovviamente, anzi sarebbe un onore da parte nostra.
Togli non son degno.
Omar.
Di quanto siamo stati bene stasera.
Esatto.
Per ragazzi, me è solo un piacere.
Grazie ancora, allora e alla prossima. Ciao, buon fine
grazie
settimana.
Grazie a voi, grazie mille a voi, buonanotte grazie, a tutti.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Did you know using your browser in incognito mode doesn't actually protect your privacy? Take back your privacy with IPVanish VPN. Just one tap and all your data, passwords, communications, browsing history, and more will be instantly protected. IPVanish makes you virtually invisible online. Use IPVanish on all your devices, anytime you go online at home and especially on public Wi-Fi. Get IPVanish now for 70% off a yearly plan with this exclusive offer at IPVanish.com/audio.